Sedicesima traccia del diario di Anna Frank. Giovedì 16 settembre 1943. I rapporti qui peggiorano a vista d'occhio. A tavola nessuno osa aprir bocca, tranne per farci scivolare dentro un boccone, perché tutto quello che si dice viene preso male o interpretato in modo errato. Ogni tanto viene a trovarci il signor Voschquil. Purtroppo sta molto male. Per i suoi familiari non è facile, dato che un solo pensiero lo ossessiona. Cosa me ne importa, visto che comunque morirò presto. Posso immaginare l'atmosfera in casa Voschquil, se penso a qual punto qui sono tutti agitati. Ogni giorno prendo pastigliette di valeriana contro la paura e la depressione. Lo stesso, il giorno dopo, sono di umore ancora più nero. Una bella risata di cuore servirebbe più di 10 pillole di valeriana, ma ormai ci siamo quasi dimenticati come si fa a ridere. A volte temo che tutta questa tristezza mi farà venire la faccia deforme e la bocca ricurva in giù. Gli altri non se la cavano meglio. Tutti guardano con brutti presentimenti al grande macigno incombente che si chiama inverno. Un altro fatto che non ci rallegra è che il magazziniere Van Maren comincia a nutrire sospetti sull'alloggio segreto. Uno che abbia un po' di cervello deve sospettare qualcosa quando Mip dice di andare nel laboratorio, Bip in archivio, Clayman nel magazzino della Opecta e Kluger afferma che questa parte della casa non appartiene al nostro edificio, ma al vicino. Non ce ne importerebbe niente di quello che pensa il signor Van Maren, se non fosse una persona notoriamente poco affidabile e molto curiosa, che non è facile prendere per il naso. Un giorno Kugler voleva essere particolarmente cauto. All'1:10 si infila il cappotto e va nella drogheria all'angolo. Dopo neanche 5 minuti torna in ufficio, entra in punta di piedi come un ladro e viene su, da noi. All'1:15 voleva andarsene, ma sul panerottolo incontra Bip, che lo avverte che Van Maren si trova in ufficio. Kugler torna di sopra e si ferma da noi fino all'1:30, poi si sfila le scarpe e scende scalzo, nonostante il raffreddore, un gradino alla volta, con la massima attenzione per evitare ogni scricchiolio, e dopo un quarto d'ora arriva in ufficio dal lato della strada. Bip, intanto, essendo riuscita a liberarsi di Van Maren, viene da noi a prendere Kugler, ma lui se n'era già andato da un pezzo e stava ancora scendendo la scala scalzo. Che cosa avrà pensato la gente, vedendo il direttore che si rimetteva le scarpe per strada? Il direttore in calze. Tua Anna. Mercoledì 29 settembre 1943. Cara Kitty, è il compleanno della signora Van Dan. Oltre a un buono per la carne, uno per il formaggio e uno per il pane, le abbiamo regalato soltanto un vasetto di marmellata. Anche dal marito, da Dussel e dall'ufficio ha ricevuto esclusivamente fiori e cibarie. Di questi tempi è così, non ci si può far niente. Bip, questa settimana, ha avuto una mezza crisi di nervi, tanto è stata tenuta sotto pressione. 10 volte al giorno le davano commissioni da fare e sempre insistevano che le facesse subito, che doveva uscire un'altra volta o che aveva sbagliato. Se poi pensi che giù in ufficio deve finire il suo lavoro, che Clayman è malato, Mip è a casa raffreddata e lei stessa si è slogata una caviglia, ha problemi sentimentali e a casa un padre che brontola. Allora puoi ben immaginare che si metta le mani nei capelli. Noi l'abbiamo consolata e le abbiamo consigliato di dire ogni tanto che non ha tempo e le liste delle commissioni si accorceranno da sole. Sabato qui si è svolto un dramma. Non ce n'erano mai stati di questa portata. È cominciato da Van Maren e si è concluso con una lite generale e singhiozzi. Dussel si è lamentato con la mamma, dicendo che viene trattato come un estraneo, che nessuno di noi gli rivolge una parola gentile, che lui non ci ha fatto niente, e ancora tutta una sfilza di insulsaggini simili. Ma per fortuna, questa volta la mamma non ci è cascata. Gli ha detto che lui ci ha molto delusi tutti e che qui, più di qualche volta, ci ha fatti arrabbiare. Dussel ha promesso mari e monti, ma come al solito. Finora non si è visto niente. Coi Van Dan va male, lo vedo già. Papà è furente, ci imbrogliano, ci sottraggono carne e altre cose. Quale nuova sfuriata ci sarà? Se solo non fossi così coinvolta in tutte queste faccende, se solo potessi andarmene. ci faranno impazzire. Tua, Anna. Domenica, 17 ottobre 1943. Cara Kitty, per fortuna è tornato Clayman. È ancora un po' pallidino, ugualmente si ingegna per vendere i vestiti di Van Damme. È una seccatura che Van Damme abbia completamente esaurito i soldi. Gli ultimi 100 fiorini li ha persi nel magazzino. Anche quelli ci hanno procurato preoccupazione. Ma come può essere che lunedì mattina dal magazzino siano spariti 100 fiorini? Sospetti a non finire. Intanto i 100 fiorini sono stati rubati. Ma chi è il ladro? Parlavo di ristrettezze. La signora non vuole rinunciare alla sua montagna di cappotti, abiti e scarpe. Il vestito di lui è difficile da vendere e la bicicletta di Peter non la vuole nessuno. Non si vede ancora la fine di questa storia. La signora dovrà cedere la pelliccia. Dice che l'ufficio dovrebbe anticiparci qualcosa, ma non attacca. Di sopra hanno appena litigato in modo spaventoso. Adesso è iniziato un periodo di riconciliazione a base di Putti, tesoro e Curly, amore mio. Mi vengono i brividi se penso agli insulti che durante l'ultimo mese sono volati in questa casa di persone per bene. Papà tiene sempre le labbra serrate. Se qualcuno lo chiama, alza timidamente lo sguardo, come se avesse paura di dover affrontare un'altra questione imbarazzante. La mamma ha le guance chiazzate di rosso per l'agitazione. Margot si lamenta per il mal di testa. Dussel non riesce a dormire. La signora si lagna dalla mattina alla sera. E anch'io ho proprio perso la bussola. Francamente, a volte non ricordo con chi abbiamo litigato e con quali persone ho già fatto pace. L'unica distrazione è lo studio, cui mi dedico molto assiduamente. Tua, Anna. Venerdì, 29 ottobre 1943. Cara Kitty, il signor Clayman se n'è andato di nuovo. Lo stomaco non gli dà pace. Non sa nemmeno lui se l'emorragia si sia fermata. Quando ci ha detto che non si sentiva bene e andava a casa, l'ho visto veramente giù per la prima volta. Qui ci sono stati nuovi scontri tremendi tra il signore e la signora. Il problema è questo. Hanno esaurito i soldi. Volevano vendere un cappotto invernale e un abito di lui, ma non si riusciva a trovare un acquirente. Chiedevano prezzi troppo alti. Un bel giorno, già qualche tempo fa, Clayman parlava di un pellicciaio di sua conoscenza. Così a Van Damme viene l'idea di vendere la pelliccia della moglie. È una pelliccia di coniglio, ha 17 anni. La signora ha incassato 325 fiorini, una cifra pazzesca. Lei voleva conservare i soldi per comperarsi vestiti nuovi dopo la guerra. Il marito ha avuto un bel da fare a convincerla che quei soldi sono indispensabili per tirare avanti, adesso. Non puoi neanche immaginare quanto hanno gridato, pestato i piedi, imprecato. Era terrificante. La mia famiglia stava in fondo alla scala col fiato sospeso, per andare a dividere i litiganti se fosse stato necessario. Tutte quelle grida, i pianti, il nervosismo sono talmente snervanti e coinvolgenti che la sera crollo a letto in lacrime e ringrazio il cielo di avere una mezz'oretta per me sola. Io sto bene, a parte il fatto che non ho assolutamente appetito. Sento di continuo: ma che brutto aspetto che hai. Ammetto che si danno molto da fare per tenermi un po' su. Devo prendere zucchero d'uva, olio di fegato di merluzzo, compresse di lievito e calcio. Da tempo ormai non ho più il controllo dei nervi, soprattutto la domenica. Mi sento malissimo, perché in casa c'è un'atmosfera schiacciante, assonnata e pesantissima. Fuori non si sente cantare un uccello, e tutto è avvolto da un silenzio di tomba angosciante, che mi si appiccica addosso, come se dovesse trascinarmi negli abissi profondi. Papà, mamma e Margot in questi momenti mi lasciano del tutto indifferente. Vago da una stanza all'altra, salgo, scendo le scale. Mi sento come un uccello a cui siano state brutalmente strappate le ali, che va a sbattere contro le sbarre della sua gabbietta nell'oscurità più totale. Fuori, all'aperto, aria, risate. Mi sento gridare dentro. Non rispondo neanche più. Vado a sdraiarmi su un divano e dormo, per riuscire almeno ad accorciare il tempo. Il silenzio e anche la terribile paura, visto che non posso ammazzarli. Tua, Anna. Sabato, 30 ottobre 1943. Cara Kitty, mamma è tremendamente nervosa. Questi momenti per me sono sempre rischiosi. Sarà un caso che papà e mamma non rimproverino mai Margot e con me se la prendano per qualsiasi cosa. Ieri sera, per esempio, Margot leggeva un libro che contiene illustrazioni bellissime. Si alza e lo lascia lì per riprendere più tardi. Io non avevo niente da fare, così l'ho preso e mi sono messa a guardare le figure. Margot torna e vede che io ho in mano il suo libro. Si arrabbia e me lo chiede in malo modo. Io volevo finire di dargli un'occhiata. Lei si arrabbia sempre di più. Mamma interviene e dice: quel libro lo stava leggendo Margot, quindi daglielo. Entra papà. Non sa nemmeno cosa sia successo, ma vede che è stato fatto un torto a Margot e se la prende con me. Vorrei vedere se Margot sfogliasse il tuo libro. Io ho finito per cedere e mi sono andata nella stanza, offesa, secondo loro. Invece non ero offesa né adirata, solo triste. Papà è stato ingiusto, a giudicare senza sapere che cosa fosse successo. Naturalmente avrei restituito il libro a Margot, anzi, l'avrei fatto molto più volentieri, se mamma e papà non si fossero immischiati e non l'avessero difesa come se fosse una questione di Stato. Che mamma difenda Margot è evidente, si sostengono sempre a vicenda. Ci sono abituata, ormai le sgridate di mamma e le scenate di Margot mi lasciano del tutto indifferente. Voglio bene a tutte e due, solo perché sono la mamma e Margot. Come persone possono andarsene al diavolo. Con papà è diverso. Quando privilegia Margot, approva tutto quello che lei fa, la loda, la coccola, mi sento rodere dentro, perché sono pazza di lui. Lui mi dà il buon esempio, è l'unico al mondo a cui io voglio bene. Non si rende conto di trattare Margot diversamente da me. Margot è la più intelligente, la più carina, la più bella, la migliore, non ci piove. Ma anch'io ho il diritto di essere presa sul serio. Invece sono sempre stata la macchietta e la fannullone della famiglia. Ho sempre dovuto scontare punizioni doppie. Prima le sgridate e poi la disperazione che provo dentro di me. Adesso non mi bastano più l'affetto superficiale e neppure i cosiddetti discorsi seri. Pretendo da papà qualcosa che lui non è in grado di darmi. Non sono gelosa di Margot, mai stata. Non la invidio per la sua intelligenza e bellezza, ma vorrei tanto che papà mi amasse davvero, non solo come figlia, ma come Anna, in quanto tale. Mi aggrappo a papà, perché guardo la mamma con disprezzo ogni giorno più grande, e lui è l'unico per cui valga ancora la pena di provare un senso di attaccamento alla famiglia. Papà non capisce che una volta avrei bisogno di sfogarmi sul conto della mamma. Non vuole parlare, evita di fare commenti sui suoi errori. Eppure la mamma, con tutti i suoi difetti, è il problema che più mi tormenta. Non so come comportarmi. Non posso sbatterle davanti al naso, che è trascurata, sarcastica e dura. E poi trovo che la colpa non sia neppure sempre mia. In tutto, sono esattamente il contrario di lei. Per questo è ovvio che ci scontriamo. Non giudico il carattere della mamma, perché quello non lo posso giudicare. La guardo solo come madre. Per me la mamma non è una madre. Io stessa devo essere mia madre. Mi sono staccata da loro, mi gestisco da sola e vediamo dove vado a finire. Il problema è soprattutto che mi sono fatta un'idea ben precisa di come deve essere una madre e una donna, e colei che devo chiamare mamma non possiede nessuna delle caratteristiche necessarie. Mi propongo sempre di non pensare a quello che la mamma sbaglia. Voglio vedere soltanto i suoi lati positivi e quello che non trovo in lei, cercarlo dentro di me. Ma non ci riesco. Il colmo è che né papà né lei si rendono conto di essere troppo poco presenti nella mia vita e che io gliene faccio una colpa. Si può soddisfare del tutto i propri figli? A volte penso che Dio mi voglia mettere alla prova, adesso e anche dopo. Devo diventare buona da sola, senza esempi da seguire, senza spiegazioni. Così, poi, sarò particolarmente forte. Chi, a parte me, rileggerà un domani tutte queste lettere? Chi mi consolerà se non lo farò da sola? Perché spesso ho bisogno di essere consolata. Di frequente non sono abbastanza forte e le volte che sbaglio sono più di quelle in cui riesco a comportarmi come vorrei. Ne sono cosciente. Ogni giorno mi sforzo di migliorare. Non vengo sempre trattata nello stesso modo. Un giorno Anna è così giudiziosa che le si può dire tutto e il giorno dopo sento dire che è soltanto una sciocchina che non sa niente di niente e crede di aver imparato chissà cosa sui suoi libri. Non sono più la neonata, la bimbetta a cui si può ridere dietro. Ho le mie aspirazioni, le mie idee, i miei progetti, anche se non riesco ancora a tradurli in parole. Mi vengono in mente così tante cose la sera, quando sono da sola, e anche di giorno, quando devo sopportare le persone che mi danno fastidio, o quello che travisano, sempre, il senso delle mie parole. Per questo ultimamente scrivo spesso sul diario, che il mio punto di partenza è di arrivo, perché Kitty è sempre paziente. Le prometto che nonostante tutto ce la farò, troverò la mia strada e inghiottirò le lacrime. Solo che vorrei tanto vedere subito i risultati, o essere incoraggiata da qualcuno che mi voglia bene. Non condannarmi, ma considerami una persona che a volte può averne proprio piene le tasche. Tua, Anna. Mercoledì, 3 novembre 1943. Cara Kitty, tanto per distrarci e fare qualcosa, papà ha richiesto un catalogo dei corsi per corrispondenza di una scuola di Leida. Margot ha sfogliato quel libretto 3 volte, ma non è riuscita a trovare niente per i suoi gusti e la sua borsa. Papà ha trovato subito qualcosa e ha detto che avrebbe richiesto una lezione di prova del corso latino elementare. Detto, fatto. La lezione è arrivata e Margot si è messa a lavorare con entusiasmo e il corso, per quanto sia caro, è stato ordinato. Per me è troppo difficile, anche se mi piacerebbe imparare il latino. Per fare iniziare qualcosa di nuovo anche a me, papà ha chiesto a Clayman una Bibbia per ragazzi, così finalmente saprò qualcosa del Nuovo Testamento. «E vorresti dare ad Anna una Bibbia per Chanukah?» ha chiesto la mamma esterrefatta. «Sì, credo che San Nicolò sia un'occasione adatta», ha risposto papà. «Gesù con Chanukah non c'entra affatto. Visto che l'aspirapolvere è guasto, ogni sera devo pulire il tappeto con una vecchia spazzola». Finestra chiusa, luce accesa, stufa anche e tanto olio di gomito. Non può andare bene, penso tra me la prima volta. Ci saranno lamentele. E infatti, alla mamma le denso nuvole di polvere che restano sospese nella stanza danno il mal di testa. Il nuovo dizionario di latino di Margot si copre di polvere e Pim bofonchia che il pavimento non cambia aspetto. Ingrati. La novità nell'alloggio segreto e che di domenica la stufa viene accesa normalmente alle 7:30 anziché alle 5:30. Secondo me è pericoloso. Che cosa penseranno i vicini vedendo fumare il camino? Lo stesso vale per le tende. Sono sigillate da quando stiamo qui. A volte, però, uno dei signori o delle signore avverte l'improvviso desiderio di guardare fuori. Conseguenza, un mare di rimproveri. Risposta, tanto non si vede. Così comincia e finisce ogni imprudenza. Non si vede, non si sente, non ci bada nessuno. Facile a dirsi, ma corrisponderà alla realtà? Attualmente, le acque si sono un po' calmate. Solo Dussel litiga con Vandin. Quando parla della signora, non si sente dire altro che quella stupida vacca o quella vecchia mucca, mentre lei apostrofa il grande studioso vecchia zitella, vecchio scapolone che crede che tutti gli mettano i piedi in testa. Come disse la padella al paiolo, fatti in là. Che mi tingi. Tua, Anna. Lunedì sera, 8 novembre 1943. Cara Kitty, se rileggi le mie lettere una dopo l'altra, ti accorgerai sicuramente che sono scritte in momenti molto diversi. Mi secca essere così condizionata dagli stati d'animo dell'alloggio segreto. Comunque, non succede solo a me, ma a tutti. Se leggo un libro che mi impressiona, devo mettere ordine dentro di me prima di avere contatti con altre persone. Altrimenti si potrebbe pensare che io sia strana. In questo momento, come avrai notato, sto attraversando un periodo di depressione. Non ti saprei dire perché. Ma penso che il problema sia che sono vigliacca. Stasera c'era ancora Bip. Hanno suonato lungamente il campanello. Io sono sbiancata e dalla paura mi sono venuti mal di pancia e batticuore. Di sera a letto, sola, senza mamma e papà, mi sento come in prigione. A volte vado errando per la strada, o il nostro alloggio prende fuoco, o vengono a prenderci di notte, e per la disperazione corro a nascondermi sotto il letto. Vivo tutto come se mi riguardasse personalmente. E poi ho anche la sensazione che tutto possa accadere realmente. È vero, Mip dice spesso che ci invidia, perché qui stiamo in pace. Può darsi che sia vero, ma sicuramente non pensa che abbiamo paura. Non riesco a immaginare che il mondo per noi potrà mai tornare normale. Parlo di dopo la guerra, ma è come se parlassi di un castello in aria, di qualcosa che non potrà mai trasformarsi in realtà. Vedo noi otto dell'alloggio segreto, come fossimo un pezzetto di cielo azzurro, circondati da nubi nere, di pioggia. L'isoletta protetta su cui ci troviamo è ancora sicura, ma le nuvole si avvicinano sempre di più e il cerchio che ci separa dal pericolo incombente si fa sempre più stretto. Ora siamo già talmente circondati dai pericoli e dall'oscurità che per la disperazione di metterci in salvo ci scontriamo tra noi. Guardiamo tutti in basso, dove la gente combatte, guardiamo tutti in alto, dove è bello e tranquillo, e intanto siamo isolati da quella massa tetra che non ci lascia salire né scendere e che ci sta davanti, come un muro impenetrabile, che ci vuole distruggere, ma ancora non può farlo. Non mi resta che gridare e implorare. Oh cerchio, allargati e apriti per noi. Tua, Anna. Fine della 16ª traccia. Pagina 134.